La mossa di Guzman di Pelagio D'Afro. Le note del Requiem di Mozart si diffondevano, lente, nella stanza. Le prime 8 battute della Lacrimosa avevano il placido ritmo della risacca, la stessa che a volte si vedeva risalire dal balcone. L'acqua idilliaca e cristallina del mare di Cuba era talvolta argentata dal riflesso della luna che di notte vi si specchiava. Rosita si stava spogliando al fluire della musica. Il camice da infermiera era già ai suoi piedi. Ora si stava sganciando il reggiseno, lasciando che i capezzoli eretti puntassero dritti verso il vecchio tetraplegico che aveva dinanzi e di cui conosceva solo il nome: Guzman. Anni prima, il direttore della clinica e la caposala erano stati chiari. Non era un paziente come gli altri, quello, ma era il paziente. Soddisfare i suoi bisogni sessuali avrebbe significato un congruo arrotondamento della busta paga. Rosita sfilò il perizoma, lentamente, sollevando la gamba destra. Poi lo scalciò via insieme agli zoccoli d'ordinanza, rimanendo stupenda, con le sole autoreggenti bianche. Il pene ottuagenario di Guzman si stava inturgidendo, merito anche del farmaco che aveva assunto mezz'ora prima, come da prassi. Lei improvvisò qualche passo di danza. Il vecchio tetraplegico in cuor suo le passò l'interpretazione, un po' naif, ma tutt'altro che oltraggiosa. Tra l'altro, quella che ora risuonava non era più la musica eterna di Mozart, ma un'appendice posticcia di un suo oscuro allievo. E intanto Rosita pensava con invidia alle colleghe del suo corso che erano riuscite a entrare nel balletto nazionale e ora giravano il mondo, l'Occidente. L'infermiera si fermò vicino a Guzman, il che le permise di spostare di lato il braccio con il sensore oculare, il Blink Emetic, un miracolo della tecnologia sfornato dalle migliori menti del reparto di bioingegneria dell'Imperial College di Londra, che controllava tutti i servomeccanismi preposti ai bisogni del paziente: la regolazione della poltrona, l'inquietante arto meccanico, il computer e il monitor sul quale, come sempre, compariva una scacchiera. Guzman abbassò lo sguardo verso di lei, con un'espressione di gratitudine negli occhi. L'infermiera gli liberò il sesso, aprendo la cerniera lampo, mentre, fissandolo negli occhi, gli restituiva lo sguardo adorante che tributava sempre alla propria busta paga. Poi chinò il capo e iniziò la prova orale. Rivestita e sorridente, Rosita spostò la sezione a rotelle dell'alcova tecnologica del paziente. Lo portò sulla terrazza e gli accese un sigaro. Si stupiva sempre di quei sigari, che non aveva mai visto in nessun'altra parte di Cuba. Non avevano marchio, ma erano straordinariamente buoni, di sicuro i migliori che avesse mai fumato. Aspirò 3 boccate, per essere sicura che il sigaro non si spegnesse, e poi lo infilò nel braccio meccanico che il vecchio comandava per mezzo del sensore oculare, battendo le palpebre. 3 battiti del ciglio destro, l'ultimo chiuso per 1, 2, 3 secondi. Il braccio meccanico si avvicinò lento e ronzante alla bocca. Guzman aspirò voluttuosamente. Sapeva di essere vecchio, ma nonostante i sigari i suoi polmoni erano perfetti. E non funzionavano bene solo quelli, pensò soddisfatto. A dispetto delle apparenze, Guzman era felice, sempre. Una gioia perfetta permeava il suo animo. Era consapevole di vivere la vita che aveva sempre desiderato, anche se in fondo lui della vita non conosceva molto altro. Certo, non doveva essere così per tutti, e forse non lo era stato nemmeno per lui. Se solo avesse potuto ricordare. Il suo passato era una nebulosa, un oggetto indistinto e sguazzante in un mare di melassa. Attraverso i messaggi scritti sul monitor del PC, aveva capito di essere considerato un privilegiato. Guardato con compassione, sì, ma forse anche con invidia. Quindi, in fondo, andava bene così. Guzman sentiva che la sua vecchia vita era in qualche modo compiuta e che la nuova era perfetta. Perso in questi pensieri, sentiva distrattamente Rosita risistemare la stanza e svuotare le sacche dei suoi escrementi. «Arriverà un nuovo infermiere», Jorge è andato a lavorare all'ospedale universitario, disse lei, interrompendo i pensieri di Guzman e parandoglisi davanti. Si chiama Ernesto, proseguì. Spero che le piaccia, anche se parla un po' troppo. Ci faccia sapere se le è gradito. Non attese alcuna risposta da Guzman e lo risistemò al suo posto di aperigina, al centro del favo. Ernesto inizia domattina. Arrivederci, dottor Guzman, concluse Rosita, uscendo. Ma il vecchio paziente aveva già riportato la propria attenzione sul perno della sua vita, lo schermo sul quale campeggiava la partita a scacchi. Il sole caldo dei Caraibi si rifletteva, festoso, sul monitor a cristalli liquidi. Un battito del ciglio destro, torre. Due battiti del ciglio sinistro, in D8. Guzman era soddisfatto. Aveva riflettuto per un giorno intero su quella mossa che ora stava comparendo in tempo reale sul PC del suo avversario russo. Sorseggiò con la cannuccia un'abbondante dose di rum. Lo chiamavano solo, genericamente, riserva. Ma a detta del direttore della clinica, che una volta alla settimana veniva a ossequiarlo, era paragonabile al nettare degli dèi. Dopo alcuni minuti, il blip richiamò la sua attenzione sul monitor del computer. Boris aveva risposto con pedone in H4. Sorseggiando il rum, il vecchio guardava le sue pedine nere e studiava il da farsi. Si trovavano ormai alla 20ª mossa, più o meno a metà partita, con uno sviluppo di pezzi ancora in equilibrio. Avevano entrambi perso la regina e un alfiere, il bianco per il suo avversario e il nero per lui, ma disponevano ancora delle torri, dei cavalli e di 6 pedoni a testa. Boris non aveva esitato allo scambio di regine e ora la partita si era spostata su un piano più strategico che tattico, proprio come piaceva a Guzman. Era il momento in cui osava prendere in considerazione mosse avventate, poco ortodosse, tanto per capire come poteva andare a finire. In fin dei conti amava il rischio, ma ancora di più la vittoria. Alle volte si chiedeva come poteva essere stata la sua vita prima dell'incidente. Gli avevano detto che era stato un medico, un chirurgo, che aveva dedicato la sua vita a curare i più bisognosi e che per questo suo credito umanitario gli avrebbero offerto tutta l'assistenza di cui aveva bisogno fino al giorno della morte. Ma lui alla morte non pensava mai. Sapeva che era lì, in attesa, vicinissima. Eppure sentiva di avere tutto il tempo del mondo. Con questo pensiero si addormentò. Buongiorno, dottor Guzman. Entrò un giovane e gli si presentò davanti. Sono Ernesto Serna, il suo nuovo infermiere. Poi lanciò uno sguardo al monitor. Scacchi! Molto interessante. Anche io gioco di tanto in tanto, ma questa mi sembra una partita di alto livello. Guzman era diventato molto veloce nell'interloquire attraverso emoticon animati e fece comparire in un riquadro dello schermo un volto sorridente che annuiva. «Se le mie chiacchiere la disturbano, me lo dica!» Sullo schermo comparve un emoticon sorridente. «Bene, dobbiamo fare il prelievo del sangue», dichiarò Ernesto, e si mise al lavoro. Si trattava di un'operazione di routine che veniva ripetuta ogni 5 giorni e che al paziente non generava alcun tipo di sensazione. Nel frattempo, infatti, Guzman continuava a riflettere sulla propria strategia. Trascorse una settimana in cui la partita con Boris andò avanti a rilento, al ritmo di 3-4 mosse al giorno. Avevano mangiato un cavallo a testa e ora, apparentemente, Boris con i suoi bianchi sembrava aver costretto i neri di Guzman a un raggruppamento, come se i soldati dovessero difendersi in un terreno reso ostile da un campo di preponderanti forze nemiche. Guzman sapeva bene che indurre l'avversario all'espansione sulla scacchiera era fondamentale per poterne cogliere le inevitabili debolezze nelle linee di rifornimento. Stava pensando di rinforzare le retrovie con l'alfiere quando entrò Ernesto. «Buongiorno, dottor Guzman. Se ha un momento, vorrei mostrarle una cosa». Guzman fece comparire l'emoticon equivalente ad un «aspetta un attimo», e valutò ancora alcune mosse a sviluppo di quella iniziata con l'alfiere. Poi decise. Batté le ciglia e spostò l'alfiere in A6. «Posso?» chiese ancora Ernesto e attese l'emoticon che annuiva. Bene, accese lo stereo. Inserì un CD di disco salsa che aveva con sé e lo fece suonare a volume molto alto. Indicò da qualche parte verso il soffitto e avvicinò le mani alle orecchie come se tenesse le cuffie, mentre con le labbra sillabava la parola «microspie». Quindi si avvicinò al paziente e prese a sussurrargli all'orecchio destro. «Quello che sto per dirle, dottor Guzman, mette la mia vita nelle sue mani, ma sono contento di farlo. Io non sono un infermiere, sono un medico e ho conseguito la specializzazione in genetica presso l'Università di Buenos Aires. Mi segue?» Un emoticon con pollice e indice uniti in cerchio nel segno universale di «OK» fu la risposta. L'infermiere fece un cenno col capo e continuò. «Mi sono fatto assumere come infermiere per giungere a lei e poter svolgere dei test. Tutto è iniziato quando il nostro presidente Fidel Castro, durante la sua ultima lunga malattia, ha detto alcune strane frasi su di lei, frasi che sono state intercettate da alcuni miei conoscenti. Il giovane era serissimo e si rigirava tra le mani una penna USB che collegò al computer del letto. Il tempo di aprire un programma di visualizzazione e sul monitor comparvero due mappe genetiche perfettamente uguali. Guzman era incuriosito. Forse tutto questo è dovuto al mio nome, un'omonimia che mi ha sempre segnato, o forse è la prova del fatto che a Cuba esistono ancora persone che hanno a cuore il futuro di quest'isola e non vogliono svenderla a nessuna potenza straniera, ma nemmeno farla morire di inedia per colpa del presidente. Noi abbiamo bisogno di un segnale forte, di un simbolo che torni a unirci, che infiammi i cubani e faccia capire al mondo che Cuba non può essere uccisa. E questo segnale è lei, dottore. Ernesto avvicinò la mano al monitor e indicò le due mappe. Quella di destra è ricavata dal campione di sangue che le ho prelevato una settimana fa. Quella di sinistra da un campione custodito nella facoltà di medicina dell'Università di Buenos Aires. Il campione di sangue di Ernesto Rafael Guevara della Serna. Questo prova che lei, dottor Guzman, è Che Guevara. Il CE restò a riflettere per alcuni minuti nella sua eterna immobilità. Sapeva che avrebbe dovuto sbalordirsi per quella rivelazione, ma si rendeva lucidamente conto di non esserne sorpreso più di tanto. Certo, era facile adesso dire a se stesso di averlo sempre saputo, ma non era proprio così. Era piuttosto la natura della sua amnesia che aveva amministrato i suoi ricordi, impedendo che affiorassero come scogli. La sua mente era come una nave della quale si ignorano sia la provenienza che la meta, ma a cui solo il mare calmo dà felicità. All'improvviso, lancinante, gli tornò in mente il momento della cattura in Bolivia, la reclusione nella scuola, la Higuera, Felix Ramos. Com'era possibile? Era bastato che l'infermiere pronunciasse il suo nome. «Ora ricordo», disse il CE con una scritta sul monitor. «Ricordo tutto». Ernesto sorrise. Evidentemente il neotropico che gli stava somministrando da giorni aveva sortito il suo effetto. «Lei oggi è un mito, dottore». Ed era proprio in previsione di questo che il mondo doveva saperlo morto. Un eroe bloccato in un letto non diventa un'icona, ma noi a Miami possiamo curarla e rimetterla in piedi. La lesione che la rende tetraplegico è dovuta a un vasto ematoma formatosi sul tronco encefalico e che all'epoca non poteva essere curata, ma che ora con la microchirurgia e con gli impianti distaminali verrà risolta senza difficoltà. Da 40 anni lei è prigioniero di Fidel Castro e sono certo che in tutti questi anni non si è fatto ingannare dalle trasmissioni televisive. Potrà vendicarsi del regime illiberale che l'ha tenuta inchiodata a un letto. Potrà far conoscere al mondo la verità. Potrà camminare, potrà uscire da questa prigione. Un'altra scritta sul monitor. «Mi lasci riflettere qualche giorno». «Sì, certo, naturalmente già da stasera tutti i media saranno informati della cosa. È una scoperta troppo preziosa perché qualcuno cerchi di insabbiarla. Nel frattempo voglio che si convinca dei passi da gigante che la medicina Mentre Ernesto gli parlava all'orecchio con una naturalezza che tradiva l'indole del cospiratore, il Che ebbe una visione. Era lontano dalla sua isola, da Rosita, dai suoi amati scacchi. Era seduto sul palco di una sala per conferenze, vestito con la sua ruvidissima uniforme d'un tempo. Il parrucchino gli gettava le chiome sulla fronte. Un'idea del suo addetto alle public relations per rinforzare l'aderenza alla sua antica immagine. Alla sua sinistra e alla sua destra volti che non conosceva, oppure che conosceva ma che ormai gli erano alieni. E di fronte a lui un'orda di giornalisti, mani alzate, matite che grattavano su taccuini, flash di macchine fotografiche, parole, parole, ancora parole, come se la verità fosse la puttana di chi parlava di più. Poi la visione cessò. Vuoi per il rigetto della mente che lo ospitava, vuoi per l'incalzare dell'odiosa disco salsa e del blaterare al suo orecchio destro. Che le stia tornando alla memoria del passato, ma si sente bene? Chiese Ernesto, vedendo il paziente sussultare per spasmi che giudicò involontari. Non si sentiva bene, anzi, si sentiva decisamente male. Per la prima volta da tanti anni. Questo fantasma che veniva a tormentarlo lo aveva sconvolto. Che ne sarebbe stato di Guzman e che ne sarebbe stato del Che? Tutto a un tratto gli parve di non udire più quella voce che gli parlava nell'orecchio, né la disco salsa né altro, e si calmò. Da quella pace improvvisa si levò solo il suono della risacca, lontana, che gli sussurrava ben altre promesse. Presto avrebbe potuto alzarsi con le proprie gambe, gli diceva, passeggiare lungo la spiaggia, tuffarsi in acqua, nuotare ogni volta che ne avrebbe avuto voglia, non più servito e accudito, libero. Libero. Quando Guzman ebbe finalmente capito come doveva agire, la voce del mare sbiadì e la stanza risuonò come prima dei soliti rumori. Non si preoccupi se avverte qualche sensazione strana, proseguiva intanto Ernesto, instancabile. È il farmaco che le sto somministrando da una settimana. Tra qualche giorno vedrà. Potrà anche cominciare ad avere un po' di sensibilità alle dita e si convincerà che... Ma ora che le prende? Ha un tic. Guzman aveva iniziato a battere furiosamente le palpebre in una sequenza che a un ignaro osservatore sarebbe parsa del tutto casuale, ma che il sensore oculare incamerava e traduceva per la ferrea logica del blink emetic. Si sente male? Vuole che chiami qualcuno? Stava dicendo Ernesto, quando il poderoso braccio meccanico lo afferrò per la gola e strinse, strinse, strinse. Alfiere Mangiatorre. C'era cascato. Ai, Boris, Boris. Con un soave movimento di ciglia, Guzman ordinò al braccio meccanico di portargli la bottiglia di rum dal mobiletto dei liquori. Dopo la disgrazia, il precedente attrezzo era stato sostituito con un modello avanzato, semovente e su ruote. C'era stata un'inchiesta, un procedimento penale, insomma, un certo polverone, tanto che lo stesso Sir John qualcosa, direttore dello staff di progetto del Blink Emetic, era venuto di persona per le scuse formali e per presentare le caratteristiche del nuovo modello. Certo, Rosita rimaneva insostituibile e in tutta franchezza il rum che versava lei aveva tutt'altro sapore, pensò Guzman. Comandò alla macchina di immergere un sigaro in quell'ambrosia, se lo fece accendere, anche questo poteva fare, e aspirò a lungo, felice. Passarono 5 minuti, 10. Quindi con una pigra strizzatina d'occhi, Guzman riprese il controllo della scacchiera. Ecco, ci siamo. Pedone in C7. Matto in 2 mosse. Dopo qualche minuto, Boris abbandonò la partita. Più tardi, nel buio, Guzman sorrise.